Vogliamo tornare al capitolo 12 dell'Apocalisse. Abbiamo ricordato la volta scorsa che il capitolo 12 e il capitolo 13 potrebbero presentare un blocco unico in questa rivelazione. Abbiamo ricordato che qui sono in azione le due più grandi superpotenze di sempre, la forza del bene, il Signore, nella sua divina Trinità, e la forza del male, anche questa, nella sua diabolica Trinità. E abbiamo ricordato che vengono ricordate in questi due capitoli quelle che sono le fasi mediante le quali vediamo l'opera di Satana contro il popolo di Israele, quello che ha sempre fatto nel tempo. E vediamo anche come queste forze non potranno avere mai la vittoria, anche quando possono vincere qualche battaglia, ma non potranno mai vincere la guerra in modo definitivo. E ci siamo soffermati sui primi due versi che ci hanno impegnati abbastanza, perché sono dei versi molto impegnativi, molto, molto importanti. Abbiamo visto come questa donna, rivestita del sole, con la luna sotto i piedi, la corona di 12 stelle sopra la testa, e abbiamo visto come questa donna parla del popolo di Israele. È interessante notare che di questa donna, soltanto nel capitolo 12, viene parlato 8 volte. E tutte le volte che viene parlato, viene proprio sottolineato che si parla del popolo di Israele, che non è un altro personaggio al di fuori del popolo di Israele. Voi sapete che, abbiamo ricordato che nella Chiesa Cattolica Romana, rappresenta questa donna nella persona di Maria, e se voi vedete nelle diverse nicchie che troviamo per le strade c'è questa donna con questa corona sempre accesa di 12 stelle sul capo. In realtà è il popolo di Israele, lo vedremo man mano ancora di più, perché ripeto, per 8 volte viene chiamata in causa questa donna. Allora vogliamo, spero stasera di arrivare almeno in fondo al capitolo 12, non potrò dettagliare tutto quanto troviamo scritto qui, ma voglio ripeterlo per chi vorrà. So che alcuni di voi hanno chiesto la dispensa, almeno la prima dispensa, poi se qualcuno vorrà possiamo anche fare ulteriori fotocopie. Allora, nella seconda parte di questo capitolo 12, versetti da 3 a 6, viene parlato di un secondo segno. Abbiamo visto nei primi due versi il primo segno, definito un grande segno, e poi il secondo segno, definito un altro segno. E voi ricorderete che abbiamo detto che segno nel greco, semeion, proprio dà l'idea di un cartello indicatore, cioè non ci dice, non ci spiega la verità, però ci dà degli elementi che ci permettono di andare verso la spiegazione di questa verità. Ad esempio, per chi prende appunti, se voi andate nel capitolo 4 del libro dell'Esodo, quando Mosè resisteva alla chiamata del Signore, a un certo punto il Signore gli dà 3 segni. Gli dà il segno del serpente, dice getta questo bastone, e il bastone diventa serpente. Poi dice prendilo per la coda e ritorna ad essere serpente. Poi dice mettiti la mano dentro il seno, dentro il petto, e tira fuori questa mano ed era tutta lebbrosa, la rimetta nel petto e ritorna sana. E poi dice se non daranno ascolto a questi due segni, daranno ascolto al terzo segno, quello dell'acqua che diventa sangue. Allora, che cosa voleva dire il Signore a Mosè con questi 3 segni? Voleva dire a Mosè non ti preoccupare, io ti do l'autorità su Satana, figura del serpente. Io ti do l'autorità sul peccato, figura della lebbra. E io ti do l'autorità anche sulla vita, figura dell'acqua che diventa sangue, che diventa morte. Quindi gli dà dei segni attraverso i quali gli fa capire che Dio sarebbe stato con lui. E Mosè può andare per questa missione che Dio gli aveva affidato. In questo secondo segno si parla di questo dragone. Leggiamo questi versi da 3 a 6. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni, cioè 3 anni e mezzo. Allora, in questo capitolo abbiamo più volte, come dire, un ritorno al passato, una visione nel futuro, una visione nel presente. Voi sapete che quando si studia la profezia, il tempo che viene descritto nel libro, a volte è qualcosa che è già stato rivelato, ma che si parla nel passato, oppure qualcosa che deve essere rivelato, che si parla già come se fosse rivelato. Ed è interessante. Io non mi voglio fermare, dicevo anche l'altra volta, su questo, sulla prima parte di questo segno, perché lo studieremo nel capitolo 13, cioè quando dice le 10 corna, le 7 stelle, i 7 diademi. Vedremo che tutto questo sarà spiegato, questo dominio che sarà dato all'anticristo, che riceverà da Satana tutta la potenza. Questo lo vedremo nel capitolo 13. Però è interessante vedere come questo personaggio, il dragone, cioè Satana, perché dopo viene spiegato nel versetto 9 che si tratta di Satana, il seduttore di tutto il mondo, viene spiegato qui che questo dragone ha sempre avuto l'intenzione di uccidere il figlio di Dio. E qui abbiamo un ritorno al passato, cioè per dare l'identificazione di questo personaggio. Cosa fa il Signore attraverso Giovanni? Ricorda quello che è stato uno degli scopi principali, cioè quello di far morire il Signore Gesù affinché non portasse avanti l'opera della salvezza che gli aveva affidato. E vediamo che Satana era contro, però vediamo ancora qui dal versetto 5 che il figlio, cioè il figlio maschio che la donna stava per partorire, abbiamo scritto qui che questo figlio dovrà reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio fu rapito vicino a Dio presso al trono. E qui abbiamo una profezia che troviamo nel capitolo 49 della Genesi. Vi ricordate quando Giacobbe fa conoscere il futuro dei propri figli? Andiamo nel capitolo 49 della Genesi e parla dei suoi 12 figli uno alla volta, e fa conoscere quelle che i figli avevano fatto, ma fa conoscere anche quello che sarebbe stato il loro futuro, tribù per tribù. E a un certo punto parla anche di Giuda. Notate, dal versetto 8 del capitolo 49 di Genesi fino al versetto 12. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici, i figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio. E egli si china, s'accovaccia come un leone, come la leonessa. Chi lo farà alzare? Notate adesso, lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone di comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il suo puledro della sua asina alla vite migliore. lava la sua veste nel vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi di vino e i denti bianchi di latte. Quindi sta parlando, sta facendo una profezia a Giacobbe e sta descrivendo quello che sarebbe stato il popolo di Giuda, dal quale sarebbe nato il Signore Gesù, che avrebbe dominato, retto tutte le nazioni con la verga di ferro. E poi a un certo punto, nel versetto 6, viene parlato nuovamente dalla donna. Notate, ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per essere nutrita per 1260 giorni. Abbiamo ricordato che sulla base di questi versi e di quelli che leggeremo più avanti, abbiamo ricordato che non può essere un altro personaggio se non il popolo di Israele, perché altrimenti si dovrebbe dire che se fosse un altro personaggio, tipo Maria, la mamma del Signore Gesù, significherebbe che questa donna vivrebbe alla fine della grande tribolazione, ma non è così, perché questo capitolo ci sta parlando degli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. E come sappiamo, Maria già da tantissimi anni, da migliaia di anni, è già morta, è andata col Signore, è stata una grande donna, ma non ha più nessuna conoscenza delle cose che succedono sulla terra. E che cosa significa il fatto che questa donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio? Lo vedremo più avanti, proprio nello stesso capitolo, in relazione ad un altro passo dei Vangeli. Dal versetto 7 al versetto 12 noi abbiamo una battaglia nel cielo, dove Satana sarà sconfitto e questa volta sarà gettato sulla terra, lui e tutti i suoi angeli. Leggiamo questi passi. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi li hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Ci sarà una battaglia nel cielo. E cosa succederà? Che Satana combatterà con tutti i suoi angeli, quegli angeli che si è portato dalla rivolta, la prima rivolta nata nel tempo, è stata proprio nel cielo. Quando Satana si è ribellato e si è portato con sé molti angeli che sono diventati demoni. E ci sarà questa gran battaglia. E questa battaglia la combatterà Michele, cioè l'arcangelo Michele, e i suoi angeli. È straordinario questo, fratelli. Sapete perché? Perché nel Signore ogni cosa ha il suo tempo giusto. Già in un'altra occasione l'arcangelo Michele ha avuto a che fare con Satana, però non ha fatto niente, però non si è permesso neanche di usare un linguaggio ingiurioso. Venite un attimo nella lettera di Giuda, che non è quello che ha tradito Gesù, ma è uno dei fratelli secondo la carne del Signore Gesù, che si convertì dopo la risurrezione del Signore. E notate versetto 8 e 9. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne, nello stesso modo disprezzano l'autorità e parlano male della dignità. C'è una disputa, guardate. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Guardate, fratelli, c'è un momento per ogni cosa. Chi era per l'arcangelo Michele? E dico tra parentesi che la scrittura ci fa vedere che esiste un solo arcangelo, ed è l'arcangelo Michele, il cui nome significa difensore del popolo. Se voi andate in Daniele, capitolo 12, versetto 1, troverete proprio il significato di questo nome. Michele, il difensore del popolo. Cioè, questo arcangelo aveva proprio questa funzione, difendere il popolo di Dio. E in questa occasione, l'arcangelo Michele non si permette di toccare l'autorità. Guardate com'è importante, fratelli. Perché quando si tocca l'autorità, si diventa simili a Satana. E non è a caso, permettetemi questa riflessione, non è a caso che quando nel capitolo 27 del libro di Deuteronomio vengono descritte tutte le maledizioni, ad un certo punto viene detto: maledetto chiunque si ribella, adesso sto dicendo con le mie parole, si ribella ai genitori. Capite, fratelli? Capite, giovani? I figli che si ribellano ai genitori sono sotto la maledizione. Ed è interessante vedere che ad ognuno di queste maledizioni il popolo risponde sempre con Amen. È così. E l'arcangelo Michele, che era l'angelo, se vogliamo, dopo Satana, Lucifero, quello più rappresentativo, più potente, non si permette di usare neanche un linguaggio ingiurioso. C'è un tempo per ogni cosa. Però qui, nell'Apocalisse, è arrivato il momento che Dio usi, proprio questo arcangelo per gettare Satana sulla terra. Satana e i suoi angeli. E da questo momento in poi, notate, fratelli, molto interessante, da questo momento in poi Satana non sarà più quello spirito dell'aria, ma sarà soltanto uno spirito sulla terra, sapendo di avere poco tempo. Come lo definisce l'apostolo Paolo? Guardate in Efesini capitolo 2, a un certo punto viene detto nel versetto 2, scrivendo a questi credenti che hanno realizzato la vita eterna, a un certo punto viene detta: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, dominava dal cielo. Tutto il dominio di questo personaggio era dal cielo indirizzato, tutta l'opera sua sulla terra, sulle persone. Adesso anche il cielo, se vogliamo il secondo cielo, è possibile che questo personaggio viva nel secondo cielo. Sapete che ci sono tre cieli. L'apostolo Paolo nel secondo Corinzi capitolo 12 dice che lui arrivò fino al terzo cielo, cioè dove c'è la presenza del Signore. E questo personaggio sarà gettato giù, perché non vincerà contro l'arcangelo Michele e i suoi angeli, e sarà gettato sulla terra. Quindi tutto quello che farà sarà sulla terra, e da questo momento in poi lui dovrà gettare anche la sua maschera, perché da questo momento in poi, dalla seconda metà della grande tribolazione, questi 3 anni e mezzo, succederanno delle cose terribili che mai sono successe prima. È qui che a un certo punto l'anticristo entrerà nel luogo santissimo e si farà adorare come Dio. E qui cominceranno davvero i guai. Guardate adesso, fratelli, c'è un coro di una grande vittoria. Ripeto, mi dispiace che non possa entrare di più nel merito di questi, ma di queste verità, perché altrimenti andremo all'infinito in questa riflessione. Vi dico soltanto di passaggio che ci sono 3 dispense di circa 300 pagine di luna sull'Apocalisse che sto scrivendo, che è veramente un lavoro enorme, ci sono delle rivelazioni straordinarie. Io sto cercando di dirvi almeno quelle che mi sembra più, come dire, più semplice, più logico, più forte di quello che vediamo qui. Ed è interessante che dal versetto 10 si alza questo coro di grande vittoria. E questo coro dice: ora è venuta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Che bello, fratelli. Allora, adesso si sta preparando il regno del Signore. Non sarà più, il Signore ha sempre regnato, Leggete i Salmi, Salmo 8, Salmo 12, leggete, e voi troverete che il Signore ha sempre regnato. Ma questa volta il regno non sarà più a livello spirituale, ma sarà anche a livello visibile, a livello pratico, a livello fisico. È arrivato adesso il momento. Perché? Perché colui che teneva le file delle persone, adesso ha perso tutto il suo potere. Come chiama Gesù Satana? Venite un attimo nel capitolo 16 di Giovanni, quando il Signore parla dello Spirito Santo. Molto interessante questo passo. Parla dello Spirito Santo dal versetto 8 e dice a un certo punto: quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E poi Gesù dà la spiegazione: quanto al peccato, perché non credono in me. Questo è il vero peccato dell'uomo. Il vero peccato dell'uomo non è tutte le cose stupide che fa, magari tutti i peccati che commette in questo mondo. Il vero peccato, il peccato che porta all'inferno, è non credere nel Signore Gesù. E poi dice: quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più, perché porterà la salvezza davanti a Dio. Poi notate: quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Sta parlando profeticamente il Signore. Il principe di questo mondo, Satana, è stato giudicato. Non c'è più nessun motivo per non andare al Signore. E qui vediamo la realizzazione del giudizio di Satana, non ancora completo ovviamente, e viene gettato sulla terra. E poi ci fa vedere, e questo è davvero molto molto bello, molto incoraggiante, ci fa vedere in che modo i credenti, i nati di nuovo, hanno vinto la potenza di Satana. La potenza di Satana, fratelli, si vince solo in tre modi. In tre modi, anche se vogliamo, nel loro aspetto anche cronologico. Notate, versetto 11: ma essi lo hanno vinto. Il lavoro di Satana verso i credenti è sempre quello di accusarli davanti a Dio. E diciamoci la verità, senza nasconderci: molte volte le sue accuse sono anche vere, sono anche giustificate. E molte volte Satana deve far notare al Signore il comportamento, la condotta dei credenti, l'ipocrisia dei credenti. È vero, i credenti che non hanno il coraggio di condannare il peccato nella propria famiglia, i credenti che fanno comunella con chi disprezza l'Evangelo, credenti superficiali, credenti che non amano la testimonianza, credenti che vivono ai margini della testimonianza. E a volte Satana, accusandoci, ha ragione. Vi ricordate quando il Signore parlò di Giobbe? Cosa disse a Satana? Ha visto Giobbe? Si sta vantando il Signore: non c'è nessuno sulla terra come lui. È vero? Guardi mio servo Giobbe. E a volte Satana deve dire: guarda questo servo tuo, come si sta comportando. Eppure tu gli hai dato la vita. Li accusa giorno e notte. Ma per la grazia di Dio, se siamo nati di nuovo, almeno la prima parte ci appartiene. E versetto 11 dice: ma essi l'hanno vinto, prima di tutto, per mezzo del sangue dell'agnello. C'è una vittoria che ha a che fare con la potenza, la condanna del peccato. Grazie al Signore, indipendentemente da quello che noi siamo, se siamo nati di nuovo, noi abbiamo vinto il maligno, abbiamo vinto Satana attraverso il sangue del Signore Gesù. E poi notate, è con la parola della loro testimonianza. Perché la vita cristiana non si ferma alla salvezza, è vero? Continua, va avanti. Viviamo ogni giorno su questa terra e viviamo tentati, viviamo sotto i colpi della seduzione, è vero? E molte volte ci lasciamo sedurre da Satana. Quante volte diamo la precedenza ad altre cose quando dobbiamo darla al Signore? E veniamo sedotti, anche le cose legittime. Ma stava male, non potevo venire, a volte diciamo anche delle menzogne, fratello stasera non ci sono, non sto tanto bene, invece mi sto vedendo una partita, invece sto vedendo un film, invece sono sdraiato. Sono tutte seduzioni, e Satana lo sa, lo vede, ha i suoi servi dappertutto, a volte anche con i figli. Stasera non ci siamo perché deve studiare. Diamo la precedenza a tutto, e Satana è contento che diamo la precedenza a tutto, meno alle cose spirituali. Non leggiamo la Bibbia in casa, con i figli. Noi stessi non abbiamo un posto dove leggere. E Satana è contento. E questo è davvero strano. Con la parola della loro testimonianza, che cos'è? È la consacrazione. Credenti impegnati in questo mondo a proclamare, a dire al mondo che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Questa è la testimonianza. Credenti impegnati per questo, credenti che hanno dato la vita al Signore e lo proclamano come Signore e padrone della loro vita. Allora Satana non può nulla. Non soltanto vinciamo contro la condanna del peccato, ma vinciamo anche contro la potenza del peccato che ci vuole rendere dei credenti inutili, imprigionati nelle cose della vita. E molte volte siamo impegnati in tante cose e vogliamo afferrare tutto, meno che le cose eterne. E in terzo luogo, notate, fratelli, non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Che bello questo. Questa è la consacrazione. Questa è la consacrazione. Credenti che hanno fatto della loro vita il servizio del Signore, l'amore per il Signore. Diciamoci la verità, fratelli. Molte volte siamo, è vero, superficiali, siamo sotto attacco, giusto anche di Satana. Lasciatemi passare questa frase. A volte facciamo vergognare il Signore, è vero, quando Satana ci attacca e fa notare la nostra condotta. Perché tutto questo? Come mai non abbiamo questa potenza necessaria per poter vivere la vita della salvezza? Vi ricordate cosa mi ha detto nel capitolo 11? Perché questa parola non è veramente mangiata, fatta abitare nel nostro cuore. E molte volte non la leggiamo neanche, facciamo tutto, meno che ci barci della parola di Dio, e diventiamo dei credenti deboli. E allora siamo accusati. Grazie al Signore che c'è questo primo gradino, il sangue dell'agnello. E questo, grazie al Signore, non dipende da noi. E poi guardate questo contrasto che troviamo in questo versetto 12. C'è chi si rallegra, e c'è chi si rallegrerà, o meglio, e c'è chi passerà i guai. C'è sempre questo contrasto, questa contrapposizione. Guardate, perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma poi c'è che anche questo annuncio triste. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Le cose, fratelli, si stanno preparando. Guardate il mondo come sta andando. Ogni cosa ormai non ha più senso. Guardate il popolo di Israele, guardate questi popoli arabi, guardate tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Tutti stanno gridando a qualcuno che metta a posto tutto. E questo sarà l'anticristo. Ma se il Signore dovesse tornare, e magari stasera, domani, coloro che rimarranno dovranno sentire questo messaggio: guai a voi, perché dopo 3 anni e mezzo di falsa pace Satana saprà di avere pochissimo tempo giusto 1260 giorni, e in questi 1260 giorni succederanno cose che mai sono successe in tutta la storia dell'umanità. Lui sfererà, lui adopererà tutta la sua cattiveria come mai adoperato prima, e saranno davvero dei guai per tutti quanti. Ecco perché ci dobbiamo mettere a posto. Certo, tu puoi dire, ma tu non sai come vive mia madre, come carnale mia madre. È vero? Ah, mi ho sentito parlare male anche i credenti. È vero? Ma non potrai mai dire davanti a Dio, non mi sono convertito perché mia madre, perché mio padre, perché i miei fratelli si sono comportati male. Il giudizio avverrà lo stesso. Non potrai, non ci sono giustificazioni. Io avevo vergogna, non me la sentivo, ero troppo debole. Ho voluto resistere ancora un po'. Quando la Chiesa sarà tolta, tutte queste cose non avranno senso, perché davanti a Dio non ci sarà nessuna giustificazione. E questo è vero anche per noi credenti: se non l'abbiamo consacrata la nostra vita, non avremo nessuna giustificazione. Non potremo dire, ma è troppo impegnato a pagare il mutuo. Stavo pagando la macchina, stavo pagando delle cose per cui non potevo servire il Signore. Sapete cosa dice la Scrittura? Venite un attimo, prima Giovanni capitolo 2, prima lettera di Giovanni capitolo 2. Giovanni capitolo 2, versetto 28. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 28. E ora, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà, parla del ritorno di Cristo per la Chiesa, possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Che tristezza, fratello. Tutti i veri credenti abiteranno nel cielo. Ma ci sono dei credenti che avranno una porta spalancata, grande, aperta. E ci sono dei credenti che si vergogneranno quando andranno in cielo. Si metteranno la mano in faccia. Si renderanno conto di aver buttato via la loro vita nelle cose che devono lasciare. E questo lo voglio dire per me, non lo voglio dire per voi. Perché guardate, noi possiamo predicare, possiamo parlare, possiamo scrivere, ma il cuore lo conosce solo il Signore. Perciò noi dobbiamo fare molta attenzione. Io parlo per me, ma la mia vita è veramente totalmente consacrata a Dio. È consacrata sulla base di quanto Dio mi ha affidato, di quanto Dio mi ha fatto capire, di quello che Dio mi ha dato, da tutti i punti di vista. E questo è davvero molto triste. O devo coprire la faccia di vergogna quando il Signore tornerà per aprire la sua Chiesa, oppure, come è scritto ancora in 2 Pietro, capitolo 1, guardate, fratelli, a un certo punto viene detto, Pietro dice, quando ci sono credenti impegnati, parla proprio dell'impegno più volte in questa seconda lettera, a un certo punto nel versetto 11, Pietro dice, in questi credenti che sono impegnati, che hanno aggiunto alla loro fede tutte queste caratteristiche per essere degli uomini e delle donne spirituali per servire Dio. A un certo punto nel versetto 11 Pietro dice, in questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Guardate che differenza. Il volto coperto di vergogna, una grande porta aperta. Come vogliamo entrare nel cielo? Dobbiamo entrare nel cielo, entreremo. Se siamo figli di Dio, siamo nati di nuovo, entreremo nel cielo. Ma come vi entreremo? Nascondendoci quasi in un angolino, magari ci metteremo dietro a qualche credente così non ci vede bene il Signore, o entreremo con la gioia, sapete, Signore, mi hai dato quello che mi hai dato, ma con tanta insufficienza ho cercato di amarti e servirti. Che bello, fratelli. Lasciatemi ripetere ancora. Non c'è niente di più bello sulla terra. Non c'è gratificazione più grande di quello di conoscere Dio e di servirlo. E per conoscere il Signore bisogna stare in ginocchio davanti alla sua parola. e questa parola deve diventare vita dentro di noi. Questo è importante, fratelli, molto importante, è davvero molto importante. Che cosa succederà? Guardate, negli ultimi versi, dal versetto 13 al versetto 18, quando Satana vedrà tutto questo, che è stato sconfitto, che i figli di Dio sono nel cielo, quando si vedrà impotente con i figli di Dio e quando si vedrà impotente davanti a questa battaglia con l'arcangelo Michele, che cosa farà? Ancora una volta lui si precipiterà per fare guerra. Lui saprà, abbiamo letto alla fine del versetto 12, di avere poco tempo. E in questo poco tempo metterà tutta la sua malvagità per raccogliere più frutto possibile. Lasciatemi ancora una volta dire, e questo è secondo la parola di Dio, anzi lasciatemelo leggere ancora, perché possiamo, perché affinché il nostro cuore possa tremare davanti alla parola. Sapete, a volte, come diceva anche qualcuno, non ci dobbiamo convertire perché abbiamo paura, però se ci convertiamo perché abbiamo paura è buono. Lasciatemi dire che è una cosa buona. Chi si converte perché ha paura dell'inferno è una persona saggia, è una persona intelligente. Chi resiste credendosi troppo forte, gonfiando il petto, è una persona stupida, perché sarà condannato eternamente dal Signore. E come altre volte ho raccontato, sotto una tenda, qualcuno che ha dato la sua testimonianza, e a un certo punto questa persona racconta come si è convertita al Signore e dice: beh, io mi sono convertito perché quando mi sono reso conto della mia condizione spirituale e che dovevo finire all'inferno, ho detto, ho avuto paura e ho dato il mio cuore al Signore. E una persona a fianco a me, io mi devo alzare a predicare dopo, ha detto, che vigliacco, che vigliacco, non è cosa, una sorella, un fratello, che vigliacco. Io ho detto a questa persona, no, no, quella è una persona intelligente. Perché davanti alla realtà delle cose, una persona che prende delle decisioni per Cristo è una persona saggia, è una persona che non ha buttato la sua vita nella patumiera. Tu puoi essere giovane, puoi essere vecchio, puoi essere sposato, puoi avere un buon lavoro, puoi essere ricco, bello, ma tu devi sapere che se non sei convertito, se non sei convertita, tu stai buttando la tua vita nella patumiera più sporca che esiste in questo mondo. E lo vedrai. È solo questione di tempo, ma lo vedrai. È una cosa importante, che quando saremo nel cielo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, tuo padre, tua madre, i tuoi zii, tuo fratello, i credenti, non sapranno neanche dove tu sei, perché nel cielo non ci sarà la sofferenza, non ci sarà l'angoscia, non ci sarà il ricordo di qualcosa di triste. Nel cielo ci sarà solo la gioia. E questo è bello. Sono contento di sapere. Io ho avuto una mamma che si è convertita, un papà che non si è convertito. Oggi è triste per me pensare a questo. Però domani, quando sarò col Signore, non saprò niente di mio padre. Altrimenti la sofferenza continuerebbe. Quindi rifiuta pure. Ma chi pagherà? Sarai solo tu. Non sarà tuo padre che pagherà. Oggi ti può nascondere. Non sarà tua madre che pagherà. Oggi ti può nascondere. Se poi è cicciona ti può nascondere meglio, no? Se è carnale ti può nascondere ancora meglio. Ma davanti al Signore non ti può nascondere. Perché gli occhi di Dio sono santi, sono puri. E che ci piaccia o no, saremo davvero una lettera aperta davanti a Lui. Nella seconda Tessalonicesi, questi versi che citiamo spesso e che dovrebbero in qualche modo far tremare, e a qualcuno ha fatto tremare, e qualcuno ha aperto anche il cuore al Signore davanti a questi versi. Chissà che questa sera qualche persona voglia abbandonare la sua stoltezza, stupidità, e voglia invece diventare ricco nel Signore. Voglio realizzare almeno questa prima parte di Apocalisse 12:11. L'hanno vinto grazie al sangue dell'agnello. E questo capitolo 2, che viene parlato sempre dell'avvento dell'Anticristo, quando la Chiesa non ci sarà più, viene detto nel versetto 9: la venuta di quell'empio, cioè l'Anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati, condannati. Dio aiuterà tutti i figli dei credenti che hanno capito e non si sono convertiti a credere alla menzogna. Dio ti aiuterà in modo tale che tu possa essere completamente condannato. Triste, vero, fratelli? Come vediamo noi il Signore? Con questo un bel nonnino con la barba bianca, vero, che viene delicatamente, dolcemente, ci parla. Se questo è l'Iddio che noi ci siamo fatti come immagine, abbiamo sbagliato. Dio è il Signore dei cieli e della terra. Dio è santo e non potrà mai stare insieme al peccato. E se c'è qualcosa che a Dio dà fastidio, l'abbiamo detto prima, è la ribellione. Perché la ribellione è il peccato di Satana. Ecco perché quando nella scrittura si parla di ribellione, c'è sempre l'intervento di Dio severo, terribile. Vi faccio soltanto un esempio, troverete nel capitolo 14 del libro dei Numeri. Per 10 volte il popolo ha mormorato contro il Signore. E il Signore ha sempre dato al popolo, come dire, quello di cui il popolo aveva bisogno. L'ha sempre sopportato. Ma poi, nel capitolo 16, abbiamo la ribellione di Core, Datan e Abiram. E nonostante Mosè si dà da fare di notte, va da loro, cercando di farli ragionare, ma questi non vogliono ragionare. Cosa dice il Signore? Fate da parte Mosè, non è più un problema tuo. Non è più un problema tuo. Adesso questo è un problema mio. Perché c'è stata la ribellione contro l'autorità. L'abbiamo letto, è vero? L'abbiamo letto nel libro di Giuda che l'arcangelo Michele non si è permesso di mettersi contro quella che una volta era la sua autorità. E come sono morte queste persone che sono ribellate? Sono state inghiottite dalla terra. La terra si è aperta e sono morte di una morte che mai prima era successo. Che cosa ha detto il Signore a Mosè? Dì a queste persone che se muoiono come muoiono tutte le persone, non sono io che ti ho parlato. Ma se muoiono una morte che non hanno mai visto, allora sono io che ho parlato. La terra si è aperta e ha inghiottito tutte queste persone. Loro, le loro famiglie, i loro beni, tutti quelli che avevano, tutto quello per cui avevano lavorato fino ad ora, ed è che è stato inghiottito dalla terra. È rappresentativo, è emblematico questo passo del capitolo 16 dei Numeri. Sapete perché? Perché nel capitolo 30 del libro dei Proverbi, il versetto 17, parla dei figli. E sapete cosa dice? Ti ribella tuo padre? Ti ribella tua madre? Gli aquilotti ti strapperanno gli occhi e lo faranno così veloce che tu non te lo accorgerai neanche. Cosa significa? La terra ti mangerà, diventerai cieco, non capirai più quando ti troverai nell'abisso, quando ti troverai contro il Signore, aspettando soltanto la condanna. Dio ti aiuterà, stai certo. E questa è una cosa davvero molto molto triste. Allora vediamo che dal versetto 13 del capitolo 12 dell'Apocalisse il dragone Satana saprà di avere poco tempo e dice: quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna. Vedete, non può essere Israele, non può essere, scusate, Maria, perché qui stiamo parlando proprio degli ultimi atti di questo del mondo. E cosa vediamo qui? Che la cosa che farà il dragone, cosa farà? Perseguiterà la donna, cioè quella donna di cui ho parlato nei primi 2 versetti del capitolo 12 dell'Apocalisse. Perseguiterà la donna che aveva partorito il figlio maschio. Guardate la precisione. Ecco perché non può essere Maria, ma è proprio Israele. Ma la donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Il serpente gettò acqua sulla bocca, come un fiume, dalla bocca come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Notate, è un linguaggio figurativo. Si scaglierà contro Israele. La prima cosa che farà, si scaglierà contro il popolo di Israele. Ma il popolo di Israele sarà soccorso in più modi e in più maniere e da più situazioni. Notate cosa succederà. Il Signore darà a questa donna, il popolo di Israele, le ali della grande aquila e fuggirà nel deserto. Vi ho detto che avrei spiegato dopo il versetto 6. Costruiamo il versetto 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Dio soccorrerà il popolo di Israele e lo farà attraverso questo, in modo figurativo, nel deserto. Il deserto è figura del mondo. Ma lo farà ancora, dice, nel versetto 13, quando il serpente getterà dalla sua bocca dell'acqua come un fiume. È chiaro che è figurativo. Che cosa significa? Abbiamo detto nel capitolo 17, versetto 15, quando parla dell'acqua, parla della gente, moltitudine, nazioni. Userà le nazioni per distruggere il popolo di Israele. Ma non ce la farà. Perché? Perché a un certo punto è scritto che la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Cioè farà in modo che tutto questo attacco di Satana verrà fermato, neutralizzato da, abbiamo letto qui, dalla terra che aiuterà Israele. Che cosa sta dicendo la parola di Dio qua? Sta dicendo quello che Gesù ha detto nel capitolo 25 di Matteo. Venite, fratelli, capitolo 25 di Matteo. Guardate. Perché nel capitolo 25 di Matteo la Chiesa non c'è più, è stata già rapita. E in questi capitoli si parla della grande tribolazione e anche della fine di ogni cosa. E si parla soprattutto, e il popolo che rimarrà sarà il popolo di Israele. Voi ricorderete che diversi anni fa fu il fratello Samuele Negri che ci parlò del capitolo 24 e 25 di Matteo, in maniera magistrale anche ci parlò. Ed è vero interessante, guardate, a un certo punto, dal versetto 31, facciamo una veloce lettura, fino al versetto 39, guardate. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. Cioè sta parlando della seconda venuta del Signore Gesù, non del rapimento della Chiesa, ma quando il Signore tornerà in gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a Lui, ed Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e mi veniste a trovarmi. Notate, ma i discepoli dicono, allora i giusti risponderanno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà: io in verità vi dico che in quanto l'avete fatta uno di questi miei minimi fratelli, cioè Israele, l'avete fatto a me. Guardate che bello. Quando si realizzerà questo che Gesù sta parlando? Nel capitolo 12 dell'Apocalisse. La terra soccorrerà. Ci saranno delle persone che si convertiranno durante la grande tribolazione, che ancora non hanno capito bene il Vangelo. Non quelle che l'hanno ascoltato, l'hanno capito, l'hanno rifiutato, hanno resistito, hanno avuto vergogna e si sono nascosti stupidamente dietro ad altre cose. Non questi. Questi non avranno più la possibilità di salvarsi. Ma ci saranno degli altri che si salveranno. come abbiamo visto nel capitolo 7 dell'Apocalisse. Ci sarà una grande folla che in questo periodo, con la predicazione dei 144.000 che si convertirà, queste persone aiuteranno il popolo di Israele. Ma noi non abbiamo visto così, Signore? Com'è possibile questo? E il Signore dirà: quando l'avete fatto ai miei fratelli, cioè gli ebrei, l'avete fatto a me. E la terra soccorrerà il popolo di Israele. Fratelli, nessuno al mondo potrà mai distruggere Israele. Molti ci hanno provato, anche le persone più cattive, più acerime, ricordiamo Hitler, forse al di sopra di tutti, ma nessuno ce la farà, perché Israele è la pupilla dell'occhio di Dio. E chi tocca Israele tocca il Signore. E Israele avrà ancora questo ruolo straordinario, mondiale, per la salvezza delle persone. E in questo capitolo 12 ci fa vedere che anche quando lui saprà, Satana, di avere pochissimo tempo e si scaglierà in modo forte contro la donna, contro Israele, non avrà la vittoria. Ne ucciderà molti, dice il profeta Zaccaria, capitolo 8, versetto, capitolo 3. Ne ucciderà molti del popolo di Israele. È vero, ma non avrà mai la vittoria, perché Israele è nelle mani di Dio, come anche la Chiesa è nelle mani di Dio. Allora, fratelli, diceva bene Leonardo, quando si studiano gli avvenimenti futuri, sapete, il cuore si riscalda. È straordinario, perché dà una gioia straordinaria al cuore nel toccare con mano come andranno le cose. Ricordo, poi mi siedo, diversi anni fa, un mio collega di lavoro che studiava filosofia greca, si stava laureando in filosofia, e lui stava studiando i tempi dell'impero greco con Carlo Magno, che ha vissuto soltanto 33 anni, aveva conquistato tutto il mondo, arrivato fino alle Indie, in pochissimo tempo, a 33 anni è morto. E lui mi diceva: sai, e poi tutto l'impero di Alessandro Magno, l'impero greco, poi è stato diviso in quattro parti, quattro generali che si sono divisi tutto l'impero greco. E io ho detto a questo mio collega: quello che tu mi stai dicendo, il Signore l'ha detto già centinaia di anni prima. No, com'è possibile? Poi la Bibbia gliel'ha fatto leggere, nel capitolo 7 di Daniele. Che cosa ha visto Daniele? Che visione ha visto? Ha visto un leopardo con quattro teste. Che cos'è il leopardo? È il simbolo della velocità. Un uomo che ha conquistato tutto velocemente, ma ha perso anche tutto velocemente. È morto a 33 anni. E queste quattro teste sono i suoi quattro generali che poi hanno occupato il regno di Alessandro Magno. Mi è rimasto la bocca aperta, ma davvero, ma certo. Quando leggiamo gli avvenimenti futuri, la storia, attraverso la parola di Dio, noi vediamo come il Signore è l'onnisciente, conosce tutto, sa tutto. Non determina il male, non predetermina chi è salvato e chi è perduto, ma Lui sa tutto. E Lui sa che in questa sala stasera ci sono i salvati, ma ci sono anche i perduti. Amen.
Amen.